Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi siamo con...
Leila Manunza.
Benvenuta Leila Manunza.
Grazie.
Benvenuta. Leila è una giornalista e autrice di un libro, Sardegna Energetica, pubblicato nel 2022. Leila, lascio a te la parola per raccontarci intanto come è iniziato l'approccio col tuo lavoro giornalistico e per poi proseguire con altre importanti curiosità.
Grazie Roberta. Allora, io ho iniziato, ti direi, già 20 anni fa, perché sono arrivata alla soglia dei 50 anni, quindi un po' di bagaglio esperienziale sul lavoro me lo sono fatto. Ho iniziato anche lì un po' per caso, mentre studiavo giurisprudenza, perché avrei voluto fare la professione di mio nonno, che era un avvocato penalista. In realtà poi mi sono resa conto che da sempre avevo la passione per la scrittura. Il giornalismo per me è stato forse una dimensione naturale. Ho fatto uno stage di giornalismo nell'emittente Sardegna 1, quindi tanti anni fa, e ho avuto la possibilità lì veramente di comprendere realmente che potevo essere utile col mio lavoro. L'idea di mettersi proprio al servizio della gente. Ricordo ancora un ultimo servizio che mi hanno fatto fare prima del completamento dello stage. Mi avevano chiesto di andare a raccontare la storia di persone che abitavano in grotte nella zona di Tuvisiejpol. Per me è stato veramente un'emozione trovare queste persone che vivevano in condizioni veramente molto molto disagiate, e addirittura quando siamo arrivati con l'operatore di ripresa ci hanno mostrato un vasetto con delle zecche, quindi loro vivevano in una situazione veramente disagiata, c'erano anche dei bambini, delle famiglie, e quindi inizialmente non volevano neanche raccontarsi. Poi invece è stato molto bello perché c'è stata un'apertura da parte di una signora che ci ha fatto entrare dentro la grotta. In realtà era una casa, quindi con dei materassi loro dormivano, cucinavano, vivevano lì. E quindi perché è stato importante per me? Perché al rientro in redazione, io ero molto giovane, nonostante comunque fossimo rimasti tutta una mattina lì per girare le immagini, ho scritto immediatamente il servizio, è andato in onda ed è stato un servizio anche molto crudo come immagini, e poi le interviste che abbiamo fatto erano di sicuro impatto, per cui le persone hanno chiamato dopo che è andato in onda il servizio. Mi ricordo che una consigliera comunale di Cagliari era intervenuta, aveva chiesto di avere più riferimenti, io ci ho parlato, e poi insomma dopo qualche tempo, forse 3 o 4 settimane, sono riuscita a dare delle case a queste persone. Per me è stato proprio una svolta, come dire, un elemento che mi ha fatto comprendere che forse dovevo abbandonare quell'idea di fare l'avvocato. Poi mi sono laureata, però ho detto voglio fare la giornalista, e così è iniziato.
Molto bello e anche molto significativo, perché ci ricorda molto la comunicazione unita anche a quello che è una missione poi sostanzialmente di vita.
Assolutamente, io credo che in questo tempo di grandi cambiamenti, lo vediamo a livello internazionale, ma lo vediamo appunto a casa di ognuno di noi, come cambiano le relazioni, come è sempre più difficile anche riuscire a sostenere le altre persone e ad autosostenersi sempre con una buona vibrazione. E allora lì mi rendo conto che la comunicazione diventa fondamentale, e il saper comunicare bene anche all'interno della propria famiglia, all'interno della propria coppia, perché non è per niente scontato, anzi diciamo che molto spesso ci sono dei non detti che diventano dei macigni pesantissimi, e questo crea delle fratture piano piano sempre più profonde. E quindi oggi la comunicazione diventa fondamentale, legata non soltanto al saper comunicare, ma anche al, secondo me, saper osservare quello che ci arriva dalla comunicazione, e poi riuscire a formarsi anche una così un'idea critica, anche magari questo suggerimento per il pubblico, ovviamente leggendo più fonti giornalistiche e quindi creandosi una propria opinione.
Sì, infatti sono pienamente d'accordo sul fatto che una delle maggiori fratture che oggigiorno vediamo nel mondo, generalmente è proprio la comunicazione. Viene a mancare questo modo di riuscirsi ad interfacciare con le persone e quindi non riuscire neanche quasi ad aprirsi gli uni verso gli altri. Questo è la comunicazione, penso personalmente, che parta dal cuore, e quindi è una questione proprio anche di lavoro molto forte interiore su se stessi. Sardegna Energetica, quindi tu sei scrittrice di questo bellissimo libro che io sto anche leggendo, sono già a metà, è molto bello, molto interessante, e si sentono proprio delle grandi vibrazioni all'interno insomma di ogni passo che viene letto. Spiegaci meglio il significato di questo, di queste due meravigliose parole associate fra loro, ecco.
Allora, il titolo che ha scelto l'editore, la Zattera Edizioni, è stato appunto questo, Sardegna Energetica. In realtà il mio titolo, quello che mi è un po' arrivato guidato, diciamo, è quello che maggiormente sentivo, era Più mi perdo, più mi ritrovo, perché proprio è legato a un percorso della poi protagonista del libro, che è Aurora, e che fa un percorso iniziatico che la porterà anche ad abbandonare sue vecchie resistenze e tante cose che gli hanno successo nella vita, per andare oltre e accogliere quelli che sono i suoi doni, perché era una, comunque una sensitiva. Quindi Aurora ha dei doni che inizialmente, quando era molto giovane, molto piccola, la spaventavano, quindi aveva proprio difficoltà ad accettare, e poi pian piano invece si arrende. Quindi più mi perdo, più mi ritrovo, proprio il significato è questo. Più riusciamo, e credo che sia così per ognuno di noi, ad abbandonarci alla vita, considerando che la vita non è mai contro di noi, se volessimo appunto parafrasare un libro meraviglioso che è Un Corso in Miracoli, sì. Significherebbe proprio che tutto ciò che ci accade va accolto. Anche le cose più dure, in realtà, sottintendono poi dei messaggi e soprattutto degli insegnamenti che poi ci aiutano, se riusciamo appunto con questa forma di apertura a guardarli non con ritrosia ma con accoglienza, anche a concepire diversamente il nostro vivere quotidiano. E quindi Sardegna Energetica, per tornare alla tua domanda, è ovviamente ambientato nella nostra magnifica isola e non ha nulla a che fare con il fotovoltaico e le energie rinnovabili di cui tanto si parla in questo momento, e direi anche ahimè, perché qui abbiamo una transizione energetica necessaria perché ce lo chiede l'Europa, e dall'altra però dico attenzione appunto alla salvaguardia di questa terra antica meravigliosa che, come racconto nel libro, ha proprio dentro di sé e custodisce delle energie fortissime che fanno parte della nostra storia, che fanno parte del magnetismo che arriva forte dalla terra, e che in alcuni centri energetici e in alcuni posti che hanno anche valenza archeologica, ma non solo, dell'isola, si possono percepire in maniera più forte. E quindi Aurora fa questo viaggio iniziatico, soprattutto in una zona che io racconto tra Palau e Santa Teresa Gallura, che è la regione Caresi, dove si imbatterà in questi giganti di pietra, in questi graniti monolitici che hanno forme e figure antropomorfe. E quindi lì sarà un risveglio, come se fosse tornata a casa.
Questo più mi perdo e più mi ritrovo, ritornando alla frase precedente, può diventare una frase chiave di quello che è sostanzialmente il libro.
Sì, no? Sì, assolutamente questo. Più, infatti, lasciamo andare quelli che sono i nostri vecchi retaggi, quelle che sono anche quegli indurimenti, io direi, che sono tipici, no, del bambino che abbandona la sua libertà, il senso di onnipotenza, per stare negli schemi. E una volta che cresciamo e veniamo perimetrati in un contesto che è giustamente quello sociale, poi però tendiamo tutti a perdere questa nostra naturalezza, che invece ci porta, se riusciamo ancora da adulti ad accoglierla, ad avere un sentire un pochettino più profondo. E oggi più che mai è importante questo aspetto.
Sì, lo credo anch'io, è il ritorno alla propria vera essenza.
Esatto, esatto, è proprio questo.
Sì, alla nostra vera essenza, buttando giù gli schemi, tutte quelle personalità che comunque ci si costruisce nel tempo, negli anni, perché comunque l'educazione e la società, come dicevi appunto, ci portano a creare tutto questo?
Sono maschere che ognuno di noi si mette, no? Come dei capelli, ogni volta vai lì a fare il giornalista, vai lì a fare, che so, la brava moglie, vai lì a fare l'intervista, vai lì. Però in realtà alla fine sono anche dei meccanismi di chiusura in cui ci poniamo, e quindi molto spesso abbiamo delle corazze, e queste corazze più sono spesse e meno ci permettono di avvicinarci al nostro sentire più vero. E quindi nel libro c'è proprio un invito a spogliarsi di tutte queste sovrastrutture per ritrovare in realtà la propria vera essenza. Sì. Mi piace il termine essenza perché sa quasi di un qualcosa che si può evocativo, no? Di annusare, quasi un profumo, in realtà è la parte più bella di noi.
Sì, è un qualcosa di astratto che però
è molto
esiste.
Concreto.
Esatto, sì, sono pienamente d'accordo con le tue parole. E spesso questo indurimento porta proprio a dimenticare anche di poter vedere oltre determinati aspetti della vita quotidiana e di tutto quello che comunque si vive.
Sì, 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 assolutamente. E infatti nel percorso di Aurora c'è un ritrovare anche e riuscire a vedere certe parti che proprio aveva probabilmente anche involontariamente deciso di mettere da parte perché per paura, proprio perché aveva come sensitiva dei doni che quando era piccola le facevano molta paura, il vedere che anche dei morti che andavano a trovarla, e quindi parenti o amici quando lasciavano il corpo fisico, oppure tutta una serie di esperienze, i sogni premonitori che insomma non sempre sono facilissimi da digerire perché portano non sempre dei messaggi positivi, e quindi è stata una sorta di chiusura per Aurora, un po' una sorta di protezione. In realtà poi, come dicevamo all'inizio della trasmissione, riuscire invece ad accogliere tutto ci permette di annusare quell'essenza, quindi di ritornare alla nostra originaria profondità.
Nel libro si parla appunto di posti molto evocativi. Quali consiglieresti proprio da visitare anche a livello proprio pratico e concreto, no?
Allora, guarda, a me è capitata questa cosa molto particolare perché alcuni anni fa un'amica che è italo-americana e sta in Colorado, è un'agenzia di viaggi, mi ha chiesto di portare in giro per fare proprio un tour da me scelto, un tour storico, archeologico, ma soprattutto energetico degli americani. Mm-hmm. E quindi mi sono messa lì, carta e penna non è il mio lavoro, però me l'ha chiesto proprio come cortesia, e quindi ho portato questi 10 americani che erano la maggior parte medici, delle persone anche molto molto colte, e quindi li ho portati sicuramente in questo luogo di cui parlo nel libro, che è Caresi, quindi tra Palau e Santa Teresa Gallura. Però abbiamo fatto tutto un giro, li ho portati al Pozzo di Santa Cristina nella zona di Paolilatino, che è lo stesso un altro luogo meraviglioso, fortemente energetico. Mm-hmm. E credo che la maggior parte dei sardi lo conoscano, dei turisti, ma è sicuramente un luogo di grande profondità, di energia, e dove veramente stando a contatto col luogo si possono fare delle scoperte meravigliose, anche stando semplicemente nel silenzio. Ma in Sardegna abbiamo tanti luoghi, abbiamo tombe dei giganti meravigliose dove ci si può anche fermare in tranquillità a fare una meditazione. Sì. Oppure abbiamo anche dei nuraghi che sono molto particolari, oppure abbiamo Pranumuttendo, dove ci sono le perdasfittas, quindi i menhir e l'allineamento dei menhir che è molto forti. Adesso poi mi vengono in mente tantissimi altri luoghi energetici, ma anche dei nuraghi anche poco conosciuti che però preservano delle energie molto particolari. Poi ci sono varie teorie, per carità, non sono teorie suffragate scientificamente, cioè che l'allineamento dei menhir, ad esempio, dei nuraghi fosse orientato in base alle stelle, no, e agli astri. Questo ovviamente non lo possiamo decretare perché non ci sono ancora degli studi scientifici, però ti dico, ci sono anche teorie anche molto interessanti. Io, al di là delle teorie, però penso e credo che i nostri antenati avessero una intuizione, una conoscenza profonda della nostra terra di Sardegna, e avessero un rispetto che noi dobbiamo continuare ad avere. è che dobbiamo, insomma, come custodi noi oggi della Sardegna, continuare a preservare. E quindi loro sicuramente avevano delle condizioni che oggi noi abbiamo un po' perso, quindi anche il posizionamento di questi siti archeologici non penso fosse casuale.
Sì, e infatti quando hai parlato proprio dell'allineamento dei menhir, mi è tornato in mente la questione proprio delle piramidi egiziane che furono costruite con l'allineamento delle stelle, quindi diciamo che ci si ritrova un po' in questi concetti.
Ma guarda, torna tutto.
Particolari, sì.
Torna tutto. Se pensi che ci sono adesso dei grandi archeologi anche sardi che hanno speso il loro tempo, le loro ricerche, nell'andare a ricercare gli Sciardana, che sono i primi popoli, appunto, che dovrebbero essere i sardi, i nostri primi antenati, e sono i popoli del mare, per cui probabilmente i nostri sardi erano anche dei soldati, assoldati poi, quindi soldati mercenari per Ramses II, quindi parliamo anche dei faraoni, quindi assoldati dagli egiziani. Poi pare che il tutto sia cambiato con alcuni cambi geopolitici per il controllo delle merci nel Mediterraneo, però sta di fatto che tutto è collegato. Quindi al Museo Archeologico di Cagliari si trovano in alcune teche, tu puoi vedere, anche ci sono gli scarabei, che sono proprio l'immagine tipica degli egiziani, degli egizi, e quindi noi comunque in Sardegna in alcune tombe abbiamo ritrovato gli scarabei. Non credo che sia un caso neppure questo,
anche perché il caso, almeno personalmente, penso che non esista mai.
Guarda, penso anch'io la stessa cosa, infatti nel libro parlo anche di sincronicità. Non so se vogliamo parlarne.
Assolutamente sì, perché è un argomento molto interessante. Parliamo, diciamo, che cosa sono le sincronicità. Per me è stata una sincronicità anche ritrovarti dopo che dopo 2 anni ho iniziato a leggere il tuo libro, quindi
da quando te l'hanno regalato?
Da quando me l'hanno regalato, sì, diciamo che tutto ha un inizio quando deve essere, quindi mi sono ritrovata, insomma, ad avere questa ispirazione, sentire questo richiamo nel poterti portare qui con noi oggi in questa intervista, e tutto è andato nella maniera più giusta, anche se sembrava impossibile riuscire a trovarti.
Quindi scusa, la mia curiosità è questa: te hanno donato il libro che ho scritto io, tu l'hai tenuto nel comodino circa per due anni perché non sentivi di, insomma, volerlo ancora leggere. E poi che cosa è successo adesso?
Poi è arrivato il momento in cui ho detto: devo iniziare a leggerlo, devo iniziare a leggerlo.
È proprio una tua percezione che è arrivata?
Sì. Sì.
Ecco, questo mi porta a dire le sincronicità, no? Mi riallaccio al tema.
Sì.
Sincronicità che cosa sono? Facciamo degli esempi concreti per chi ci ascolta.
Così, sì.
Allora, sincronicità può essere una cosa che possiamo reputare casuale, ad esempio si va a fare la spesa, parcheggi e trovi un compagno di scuola che non vedevi da 30 anni.
Sì.
E dici: oh, quel compagno magari non lo riconosce, è molto cambiato, anche tu sei cambiato, però... Perché c'è la sincronicità? Perché dopo tanti anni lo ritrovi? Evidentemente c'è un qualcosa che vi dovete scambiare, vi dovete comunicare. Quindi il mio invito nel libro è ad ascoltare e ad approfondire quelle che sono le sincronicità, perché non sono mai dei casi fortuiti, delle cose che sono prive di valore, tutt'altro. Quindi approfondendo, anche con una chiacchiera molto banale, si può magari poi comprendere che dietro sotteso c'era un messaggio. Noi o l'altra persona ci possiamo essere d'aiuto in qualche cosa, un approfondimento su qualcosa, un'informazione determinata. Quindi questo è un esempio molto banale, però le persone che sono attente alle sincronicità di solito, si dice, stanno nel flusso. Il flusso che cos'è? È semplicemente stare proprio nella scia di ciò che ci porta la vita. E tutto quello che deve arrivare, arriva. E tutto quello che deve andare via, va via in maniera molto serena e diventa tutto molto più semplice, più facile. Non ci sono delle storture. Tu prima hai detto, poi quindi hai iniziato a leggere il libro, poi sembrava impossibile, ma ci abbiamo fatto l'intervista in maniera molto semplice, sì, perché tutto arriva quando è il momento. Le sincronicità poi possono anche segnare, e quelle sono quelle più importanti, anche dei momenti di cambio totale della nostra vita, e bisogna fare molta attenzione. Ci sono dei cambi che sono davvero epocali, e molto spesso le sincronicità ci aiutano quando, che so, dobbiamo cambiare lavoro e magari non abbiamo un vero e proprio paracadute, e quindi è come lanciarsi nel vuoto, lanciarsi nel buio. Però tu senti che per una serie di sincronicità li osservi, probabilmente devi prendere un'altra direzione. E questo lo dico anche magari ai giovani che ci ascoltano, sì, non abbiate paura, sì, realmente di tutto quello che la vita vi può portare, e anche di cambiare, perché non è detto che la staticità sia davvero quello di cui la nostra anima, sì, ha bisogno. Siamo qui in questo pianeta, in questa scuola, proprio per fare delle esperienze, e quindi non ci possiamo per il quieto vivere oppure per la zona di comfort limitare a fare sempre il conosciuto. L'invito è a fare ogni giorno almeno una cosa di diverso, sì, una cosa che non abbiamo mai fatto. Sperimentiamo anche un piatto nuovo, una cosa che pensavamo non ci piacesse, una qualsiasi cosa che ci permetta di dire: oggi ho fatto una cosa un po' diversa. E questo è davvero utile, ne ha bisogno proprio la nostra anima per crescere, per mettersi alla prova.
Quando si è parlato di flusso, quello che proprio mi è arrivato nell'immaginario è proprio l'immagine dell'acqua, quindi che scorre, tutto fluisce, l'acqua che dà anche una percezione di pulizia della visione, no? Di quello che è proprio l'osservare, no? Quindi ritornando all'intervista all'inizio, abbiamo parlato proprio di quanto è importante osservare e vedere i segnali attorno. E si ricollega molto anche al concetto proprio del femminile, quindi il Pozzo di Santa Cristina mi fa pensare proprio a quello che la Sardegna rappresenta, che è molto matriarcale come isola, no? Dai tempi che furono, e quindi c'è un grande lavoro su quello che è proprio il femminile sacro, che
sì, allora nella nostra terra sicuramente c'è una grande tradizione al femminile. Poi diciamo che le nostre antenate avevano delle qualità, veramente dei legami potentissimi con la natura, e quindi anche nel libro racconto di questa agorà, che è la parte alta della montagna di Caresi, dove le donne si ritrovavano a fare dei rituali antichi propiziatori, ma anche per ringraziare Madre Terra dei frutti copiosi e generosi che ogni anno dava, che poi erano il sostentamento per le comunità che in quei luoghi abitavano. E quindi sono state sempre le donne ad avere questo legame con la luna nuova, oppure comunque con la terra, e gli uomini stavano a protezione della montagna, quindi a protezione della donna. E se tu ci pensi, ancora oggi dovrebbe essere così, un po' stiamo perdendo questo equilibrio, ma tra il maschile e il femminile, sì, ma lo dico per ognuno di noi, perché ognuno di noi ha dentro di sé entrambe le parti. Quindi immaginiamo quando, che so, una donna diventa troppo mascolina, un po' troppo aggressiva, perdiamo questa nostra parte legata alla dolcezza, all'accoglienza. La stessa cosa può succedere, insomma, con gli uomini che hanno anche un mascolino troppo forte, adesso senza parlare di femminicidi, però vediamo, sì, anche certe irruenze che non ci piacciono, sì. E allora dico, l'invito è a riscoprire un po' dentro ognuno di noi questo equilibrio, perché basta niente, basta che uno dei due, maschile e femminile, sia in disequilibrio, che anche l'altro per forza, e quindi nella bilancia, no, dell'equilibrio dovremmo quindi stare prima attenti a osservarci. E questo lo dico tornando all'esempio iniziale, perché altrimenti anche le coppie rischiano proprio di scoppiare.
Esattamente.
Perché tutte le relazioni, anche le relazioni amicali, sono quelle. Sì. Gli amici sono una benedizione, sì, per noi. Sì. Sono veramente le persone che ti scegli. Benissimo, sì, i parenti, però gli amici sono quelli che uno si sceglie. E allora io lo metto quasi allo stesso piano di un amore, è un tipo d'amore diverso, però insomma è importantissimo allo stesso modo, per cui anche nelle relazioni stiamo ben attenti, sempre lì ad osservarci, a non essere anche lì squilibrati nelle nostre parti, maschile e femminile, quello che portiamo nelle relazioni.
Questa sorta di riunione, questa sorta di sposalizio alchemico, io lo chiamerei, tra maschile e femminile interiore, che non tutti sanno, ma che è un bene citare, perché molto spesso anche nelle relazioni di coppia, come dicevi tu, alla fine la maggior parte delle problematiche è proprio questo, quindi avere un maschile o un femminile in disequilibrio, che poi manda in tilt quello che può essere la relazione, o comunque anche nelle questioni amicali è uguale. Quindi andrebbe semplicemente rivisto un po' questo argomento e iniziare, si ritorna sempre all'osservazione, ecco, avere veramente maggior cura, sì, avere molta cura di se stessi, della propria parte interiore, e iniziare forse a capire anche chi siamo.
Bella
chi
domanda,
siamo.
Certo. Ma
chi
guarda,
siamo?
Chi siamo, il chi siamo, quindi ovviamente non è che ci sia una risposta univoca,
no.
Siamo tanto, però forse quello che potrebbe essere un po' un invito anche qua è quello di stare ogni tanto un pochettino più in silenzio, ad ascoltarsi, perché da lì nasce tutto, no? Vedere quali sono le nostre propensioni, i nostri bisogni più veri. E poi la tendenza oggi è quella di dare sempre le colpe agli altri. Se ci conoscessimo un po' meglio, e non parlo soltanto di un'analisi psicologica, che è quella, per carità, quella è diciamo la base del benessere individuale, però se vogliamo fare qualche passetto oltre, la parte spirituale è quella che ci dà quel contatto col mondo dell'invisibile e che ci permette davvero di avere il nutrimento, quella pienezza che già abbiamo dentro di noi e che la dimentichiamo, perché siamo pieni di impegni, abbiamo una vita super stressante, abbiamo mille cose da fare, siamo sempre di corsa. Quindi se stessimo un pochettino fermi ogni tanto, in ascolto, in silenzio, sono bellissime anche le meditazioni guidate, ma sono belle anche le meditazioni silenziose. Per chi non ama la meditazione, o dice, oh, ma io non voglio meditare 5 minuti, oh, che roba, ma io dico semplicemente, stiamo a guardare un tramonto meraviglioso, in silenzio. In Sardegna ci sono dei posti veramente dove questo sole viene inghiottito dal mare, stiamo lì in silenzio, in contemplazione.
Sì.
La natura veramente ci può aiutare nel silenzio a ritrovare quella nostra parte, quella più vera, più autentica, quella che è più legata a un sapere che ci arriva e che già abbiamo dentro di noi.
Sì. La natura può aiutare tanto a ritrovare appunto quell'essenza di cui parlavamo all'inizio, a rimetterci in contatto con quella che era la nostra anima in maniera molto più profonda e autentica, direi. E ritornando al discorso del fare ogni giorno, no? Visto che oggi manca un po' questa ispirazione nei giovani, c'è molto questa staticità di cui parlavi, accennavi, è un po' come quella visione del folle, no? Il folle che però con la saggezza che acquisisce va e tasta nuovi territori, quindi diventa l'avventuriero della propria esistenza.
Sì, è un po' quello che dicevamo prima, cioè
sì,
andare oltre la zona di comfort, sì, sperimentare che cosa? Sperimentare se stessi,
sì,
quindi mettersi alla prova con cose diverse. E quindi anche lì stare in ascolto, in osservazione, e poi anche il sentire quando la vita ci mette davanti delle cose che magari non ci risuonano particolarmente, però magari ci sta invitando a prendere proprio una strada diversa, e allora lì si tratta, io non credo che si tratti proprio di coraggio, perché sono convinta che quando una cosa è realmente quella giusta per te, non c'è neanche bisogno del coraggio, di avere coraggio, perché è l'unica strada possibile. E quando sei davvero così in sintonia con questo sentire, allora non fai neanche fatica e ti lanci senza paracadute, appunto.
Sì, sono pienamente d'accordo. Pienamente d'accordo su queste tue parole.
Io ad esempio ti faccio un esempio concreto, se no sembrano veramente, sì, sembra che stiamo parlando di aria fritta. Per 2 anni, cioè un anno e mezzo praticamente, mi sono presa un anno sabbatico dal mio lavoro. Sì. In quel frangente, poi in poco tempo ho anche scritto, sì, il libro, e sono andato in giro per l'Italia a fare dei corsi, approfondimenti di cose che a me piacevano, perché ero assetata proprio di conoscenza, ma non solo, avevo bisogno di fare delle esperienze. E poi sono tornata a fare la giornalista, il mio lavoro, occuparmi di quello di cui mi occupo normalmente, quindi trasmissione televisiva dove mi occupo di Europa, sì, oppure sì, a Telecosta Smeraldo, oppure che so, mi occupo anche della comunicazione istituzionale e aziendale, e quindi con i comuni della Sardegna, oppure appunto con aziende private.
Questo mi fa pensare che nella vita molto spesso si aprono delle parentesi, che sono delle parentesi in cui noi dobbiamo realmente tastare nuovi territori, nuove scoperte, ma anche per ritornare o a fare un altro lavoro, come dicevi tu, quindi la vita ci porta a fare una gavetta nella scoperta, oppure ritornare con una consapevolezza totalmente differente a quello che, in quello che noi stiamo attuando nella nostra vita.
Sicuramente, e tu pensa che agli occhi degli altri questa mia scelta, un anno e mezzo lontano insomma da quella che era la mia vita solita, quindi da giornalista, sono sembrati un po' una follia, e lì torniamo al folle, sì, che effettivamente dici, ma come mai, perché? Perché era quello che sentivo. Poi quando ho deciso di tornare, poi tu dirai, sei stata anche fortunata, ma diciamo che la fortuna credo c'entri poco alla fine, no? È la vita che poi ti riporta ad essere esattamente dove devi essere, quando stai nel flusso.
Sì, c'è un disegno.
C'è, diciamo, sempre un disegno.
C'è sempre un disegno.
Bisogna fidarsi.
Esattamente,
però.
Fede e fiducia sempre. A proposito di questo, io qui ho qui davanti il tuo libro, e vorrei che così a sentimento arrivassi un passo in questo momento e che tu ce lo leggessi.
Ah, benissimo.
Come conclusione.
Quindi sì. Roberta, mi passi il libro, io farò un po' un'esperienza di bibliomanzia, così si chiama, cioè apro,
sì,
a caso il libro,
sì,
e vediamo dove ci porta. Scese dalla macchina, guardò la nuda montagna di granito scolpita dal vento, ancora umida di pioggia, e subito il respiro si fece più lungo, calmo e profondo. In quel pomeriggio di fine ottobre la stanchezza sembrava svanita, pur dopo un viaggio lungo 300 chilometri. Il legame viscerale con quel luogo aveva la capacità di farla vibrare, stordita, persa nei richiami ancestrali. Aurora e Antonio si vedevano da tanti anni, erano entrambi cambiati non solo nel fisico, ma bastò uno sguardo per ritrovarsi in un abbraccio di bentornato. Questo è un po' presa a caso, come hai potuto vedere, ed è proprio l'inizio del viaggio iniziatico di Aurora a Caresi, in questo luogo di cui abbiamo parlato. Antonio è il proprietario della montagna, che è semplicemente un custode di quel luogo che è ereditato dai nonni, e che è un antico stazzo, così come ce ne sono ancora in Sardegna, anche se molti ormai sono vocati al turismo e sono stati acquistati anche da persone di fuori. E quindi lui ancora è uno dei custodi sardi di un luogo meraviglioso del genere. E quindi questo è poi l'inizio, insomma, di questo percorso. Sono andata a prendere proprio,
sì, proprio quello di cui abbiamo parlato finora. Mi verrebbe proprio come se fosse quasi proprio un invito al viaggio, no?
Sì,
un invito,
sì,
al,
sì,
viaggio, quindi prendere atto di questo grande viaggio che poi è la vita e metterlo in pratica.
Esatto, però sai, la vita possiamo decidere, come i viaggi, no? Che affrontiamo, di farla in maniera del tutto consapevole o inconsapevole, sì. Dipende molto da noi. Sì. Quando c'è consapevolezza, diciamo che c'è forse una marcia in più, perché le cose arrivano, le esperienze si moltiplicano, le sincronicità pure, sì. Ed è veramente un aiuto, come se fossero degli aiutanti invisibili, sì. Che sono messi lì per te, proprio per sì. Abbracciarti e per condurti là dove la tua anima vuole andare, e dove era quello, insomma, anche il percorso originario. Molto spesso per paura invece non lo facciamo, perché ci fermiamo prima. Quindi non abbiate paura, ragazzi, soprattutto di andare dove dovete andare.
Sì, buttiamo giù questi limiti e andiamo dove veramente veniamo guidati ad andare.
Esatto.
Grazie Leila Manunza. Vuoi ricordare tu stessa dove si può acquistare il libro?
Sì, in tutte le librerie.
In tutte le librerie.
Sì, assolutamente.
Su internet è presente?
Guarda, credo che alcune librerie lo mettano a disposizione anche su internet, però insomma lo potete, quindi oltre all'online lo potete comprare nelle librerie. A me piace questa cosa della fisicità, proprio di andare ad acquistarlo, anche perché le librerie hanno bisogno di essere sostenute, quindi.
Sono pienamente d'accordo, è già un viaggio poterlo guardare anche a livello proprio più tangibile,
fisico, proprio materiale.
Sì, materiale. Grazie Leila Manunza,
grazie Roberta,
grazie per
a voi.
Questa meravigliosa intervista, grata io stessa di averti potuto intervistare, ad avere qui in questa giornata. Vi ricordo che questa intervista, come tutte le altre, le potrete ascoltare sul sito ufficiale di unicaradio.it, su Google Podcast e Spotify. Grazie.
Grazie
Leila.
Roberta, grazie a tutti voi veramente per avermi ospitata. È stata davvero una bella mattina. Grazie.
Grazie, grazie.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.